Gloria a Dio. Ci rivolgiamo adesso alla parola del Signore e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Perché questo è un pensiero, sì, ancora sull'onda dei battesimi di ieri, perché è rivolto particolarmente a quelli che hanno fatto il battesimo ieri, ma è anche rivolto a quelli che hanno fatto il battesimo l'altro ieri. Perché abbiamo fatto i battesimi venerdì? No, Dio. Abbiamo fatto il battesimo prima di ieri, e forse può essere un incentivo anche per chi non l'ha fatto il battesimo, perché parleremo di cosa succede dopo il battesimo. Amen. In Atti 9 inizieremo la lettura dal verso 17. Atti 9 dal verso 17. Dio sia lodato. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo». In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzato, si fu battezzato. Dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti?» Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Parecchi giorni dopo i giudei deliberarono di ucciderlo. Ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i suoi discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace ed era edificata. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Amen. Gloria a Dio. Conosciamo, e di solito quando leggiamo il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, ci soffermiamo sulla famosissima conversione di Saulo, vero? Saulo che viene buttato a terra da questa visione, questa apparizione improvvisa, Gesù gli dice: «Saulo, perché mi perseguiti?» E Saulo dice: «Chi sei, Signore?» E lui: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Normalmente noi parliamo di questo episodio, parliamo della conversione di Saulo, ma ci soffermiamo meno su quello che avviene dopo il suo battesimo. Arriviamo di solito a quando Anania va a casa dove lui era lì cieco, accecato da questa visione, non vedeva più nulla. Dopo 3 giorni era ancora lì che pregava. Anania viene, gli impone le mani, prega per lui, riceve di nuovo la vista, riceve lo Spirito Santo e viene battezzato. E poi noi saltiamo subito e diventa l'Apostolo Paolo. Ma prima di diventare l'Apostolo Paolo, Saulo è stato un semplice credente, lo sapete, fratelli e sorelle? È stato un membro di Chiesa. Esattamente come voi che avete fatto il battesimo ieri, e esattamente come tutti quelli che l'hanno fatto l'altro ieri, Saulo per un periodo abbastanza lungo, leggevo un commentario, diceva che prima di essere Paolo sono passati 14 anni. Va bene? E c'è un tempo di preparazione. Prima di diventare un apostolo, e prima di diventare un'apostola, e prima di diventare un servo di Dio che predica il Vangelo, che fonda le chiese, Saulo è stato un semplice membro di chiesa. E vorrei analizzare con voi quello che avvenne a Saulo dopo il battesimo. Qualche cosa è stato detto e io voglio sintetizzare proprio 5 punti che devono essere conseguenziali al nostro battesimo in acqua. Amen. Ci siamo, fratelli e sorelle, 5 punti, va bene? Quando sono al quarto manca solo il quinto. Primo punto, Saulo dopo il battesimo acquista nuove forze. Abbiamo letto che alzatosi fu battezzato e dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze, perché era debole. Ma quando ha fatto il battesimo, è vero, ha anche mangiato perché era digiuno, non mangiava 3 giorni e 3 notti, ma pure noi abbiamo mangiato ieri sera, vero? Dopo aver preso cibo, gli sono tornate le forze, ma non solo le forze fisiche, ma gli è venuta una forza, un'energia spirituale, gloria a Dio. Dopo il battesimo in acqua, tu scoprirai che c'hai un'energia, una spinta ancora più forte per amare e servire Gesù. Più entusiasmo, più slancio. Certo. Poi dovete ricevere il battesimo nello Spirito Santo. E Saulo l'aveva già ricevuto, perché la scrittura ci dice perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Il Signore mi ha mandato per questo, gli ha imposto le mani. In quel momento lui ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. E da che lo sappiamo? Dal fatto che poi lui nelle lettere dirà: io ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi. Era pieno di Spirito Santo. Ora, anche il verso 22 ci conferma che questa forza andava crescendo nella sua vita. Nel verso 22 è scritto: ma Saulo si fortificava sempre di più. Sempre di più. Allora deve essere un crescendo, fratelli, sorelle che avete fatto il battesimo. Deve essere un crescendo. Oggi mi sento forte, domani sarò ancora più forte, perché col Signore io diventerò sempre più forte. E questo vale per tutti noi, col Signore dobbiamo diventare ogni giorno più forti. Certo, questo dipende dalla nostra comunione con Dio. Più noi abbiamo comunione con Dio, più la forza cresce in noi. Lui si confrontava con i giudei e con i greci e lo faceva con forza, si fortificava sempre di più, confondeva i giudei residenti a Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. E come glielo dimostrava? Con la sua testimonianza, sì, ma anche con le scritture, perché Saulo da Tarso in quei giorni, in quei giorni di cecità, in quei giorni di digiuno, in quei giorni di preghiera, aveva meditato che quel Gesù che lui perseguitava era veramente il Cristo. Aveva di nuovo rivisto tutto, rivisitato tutti i passi della scrittura che parlavano del Messia che doveva venire, e Saulo aveva una buona, ottima, straordinaria conoscenza dell'Antico Testamento e con quello confondeva i giudei, dimostrando che Gesù è quel Cristo che loro stavano aspettando. Gloria a Dio. Quindi prima cosa, dopo il battesimo, acquista nuove forze, forze che vanno sempre più aumentando. Gloria a Dio. Poi il secondo punto, dopo il battesimo, cerca la comunione fraterna. Verso 19, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. Cioè lui i suoi primi passi nella fede cristiana li fa con questo gruppo di credenti di Damasco, proprio quelli che lui era andato a incarcerare, a incatenare. Pensate un po', eh? Cioè lui era andato per fargli del male e adesso questi fratelli lo accudiscono nei suoi primi passi nella fede cristiana. Veramente gloria a Dio. La Chiesa del Signore è meravigliosa. Allora questi, insieme ad Anania probabilmente avrà raccontato a questa comunità di Damasco quello che gli era accaduto, il Signore gli aveva parlato, gli aveva detto vai, vede la conversione di quest'uomo e lo porta nella comunità. E voi immaginate, entra dalla porta quello che ti doveva ammazzare. Perché quella era l'idea. Lui vuole fare una strage di cristiani, lo dice proprio così, il primo verso di Atti 9. Lui minacciava una strage. Quello che li doveva uccidere, torturare, tutto quanto, entra ed è un fratello in Cristo. Gesù l'ha trasformato in un agnellino. Gloria a Dio! E questa comunità lo abbraccia, lo accoglie, lo accudisce, lo istruisce, gli spiegano. Lui fa le prime preghiere insieme ai fratelli. Vi immaginate che bello, come a noi, no? Quando ci siamo convertiti, entriamo in chiesa e scopriamo che i fratelli ci vogliono bene. Che non siamo isolati. Che non è come nella religione che tu entri, esci e nessuno si fila. Noi siamo la famiglia del Signore. E così cerca la comunione fraterna, ma non soltanto a Damasco. Anche dopo, quando giunge a Gerusalemme, tenta di unirsi ai discepoli. E lì avviene una cosa spiacevole. Tutti lo evitano, perché non sapevano della sua conversione. Allora tutti avevano paura di lui, tutti lo temevano. E invece, poi grazie a Dio, c'è sempre un fratello, un Barnaba, che lo prende, che ha saputo quello che era successo, racconta agli apostoli come ha incontrato il Signore sulla via di Damasco e come ha predicato nel nome di Gesù coraggiosamente, rischiando addirittura la vita. Insomma, questo Saulo, appena convertito, vuole stare coi fratelli e con le sorelle. Amen? Eppure noi vogliamo stare nella Chiesa, noi vogliamo stare con i fratelli e sorelle, c'è la comunione fraterna che è un segno inequivocabile della conversione. Non ti isolare mai, perché se ti isoli non stai facendo la volontà di Dio. Dio non vuole che ti isoli. Dio non vuole che tu te ne stai per conto tuo mentre c'è un culto. Mentre c'è una riunione, tu potresti essere presente, non ci sei. Non lo fare. Ti perdi il meglio della vita. Perché la comunione fraterna è una di quelle cose belle. È vero, fratelli? Lo stare insieme, lodare il Signore insieme, parteciparci le nostre esperienze spirituali, anche lo stare insieme a mangiare, è una benedizione che Dio ci ha dato. E non dobbiamo perderle queste occasioni. Cerca la comunione fraterna. Voglio dire a tutti quanti che qui non c'è solo la riunione di domenica. Noi abbiamo anche il martedì, la preghiera, il giovedì, lo studio biblico. Cerca la comunione fraterna, non ti accontentare del semplice culto domenicale. Ma io non dovrei neanche dirlo questo, dovrebbe essere una conseguenza spontanea, un desiderio normale del credente che ha compreso la grazia di Dio. Signore, io voglio stare dove sei tu e dove sono quelli che ti amano. Amen. La terza cosa che avviene dopo il battesimo a Saulo, siete contenti? Già siamo alla terza cosa. È la quinta che è lunga, purtroppo è sempre quella che rovina tutto. La terza cosa è che lui si mette subito a predicare Gesù, subito. Saulo, quello che odiava Gesù, Saulo, che aveva deciso di sterminare tutti quelli che pronunciavano questo nome, si converte, si battezza e subito si mise a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il figlio di Dio. Saulo, aspetta un attimino, mo si è battezzato. Adesso piano piano, mo ti spieghiamo le cose, ti raccontiamo, perché tu adesso ti sei appena convertito, no? Come fai? Non poteva stare fermo, subito! E io dico a tutti quelli che hanno fatto il battesimo, subito! Andate ad annunciare Gesù. Testimoniate di Gesù. La testimonianza è di quello che il Signore ha fatto per voi. Ve l'ho raccontato quello che è successo a me, il giorno dopo che il Signore mi ha salvato. Vado a scuola, ho evangelizzato tutta la classe. Quelli mi guardavano e dicevano, ma che è successo? Ho fatto un'esperienza meravigliosa. Mi facevano domande alle quali non potevo rispondere, perché non avevo mai letto niente, quattro righe del Vangelo conoscevo, ma io dicevo, dovete sperimentare questa cosa meravigliosa. Gesù è vero, è vivo, c'è veramente, risponde alla preghiera, mi sento così felice, gloria a Dio! Lo puoi predicare subito. Di quello che Gesù ha fatto per te. Vai e racconta le cose grandi che il Signore ha fatto nella tua vita. Anche se non sei un teologo, anche se hai poca conoscenza biblica, racconta semplicemente quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Sarà sufficiente, come l'avete già testimoniato ieri sera. Avete parlato di pensieri di suicidio, avete parlato di depressione, avete parlato di liti, avete parlato di una vita piena di confusione e poi è arrivato il Signore. Alleluia, Gesù ha cambiato la mia storia, abbiamo cantato, vero? Gloria a Dio, Gesù cambia la storia. Una cosa importante, il diavolo, quello viene da te e ti dice no, ma tu non sei bravo a parlare. Poi la gente ti prende in giro. E no, ma mica vorrei fare una figuraccia. Poi ti fanno le domande e tu non sai rispondere. È meglio che ti stai zitto. Allora, quello non è il Signore, va bene? Questa voce è una voce diabolica. La voce del Signore è, vai, dillo a tutti quello che ho fatto per te. Raccontalo quello che ho fatto per te, non ti preoccupare, ci sono io. Non ti preoccupare. Quante volte Gesù dice, non vi preoccupate di quello che direte, anche di fronte ai tribunali, anche quando vi inquisiranno, non vi preoccupate di quello che direte, perché lo Spirito del Padre vostro, lo Spirito Santo, parlerà in voi. Gloria a Dio. Non ti vergognare, non avere paura, perché la gioia più grande che si prova è quando testimoniamo, vero? Amen. Io ieri sera mi sono trovato a parlare con degli amici, credo, della famiglia del fratello Gianni, di Joy, e c'erano queste mamma e figlia, credo fossero, no? Non so, Gianni, credo, e erano rimaste toccate da tutto quello che era successo e ci siamo messi a parlare. E io ancora una volta, a distanza di tanti anni, ho ricordato quello che Gesù ha fatto per me. E gli ho detto che Gesù mi ha salvato quando avevo 17 anni. E poi uno dice, ma io racconto sempre questo. E che cosa devo raccontare? Non è che c'è da raccontare un'altra. È la mia storia, no? È la mia storia. Lei non la sa. E io la devo raccontare, no? È la mia storia. Gesù ha cambiato la mia vita. E vuole cambiare anche la tua. E poi lei mi diceva, è stato bellissimo. Vedevo tutti questi giovani così gioiosi, deve essere proprio bello fare il battesimo. Ho detto, ecco, perché non ci pensi? Perché io no? Perché io non dovrei fare questa esperienza? Dai il tuo cuore a Gesù. E poi il lago sta sempre lì, io sono sempre pronto a battezzare. Gloria a Dio. Quarto punto. Dopo il battesimo, Saulo si trova a affrontare nuovi problemi a causa della sua conversione. Problemi che prima non avrebbe mai avuto. Va ad affrontare delle difficoltà perché è diventato cristiano. E al verso 24 ci dice che questi volevano ucciderlo, facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, i giudei. Precedentemente cercano di ucciderlo. Ecco, anche dopo, scusate, verso 29, discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, i greci convertiti al giudaesimo erano gli ellenisti. Ma pure questi cercavano di ucciderlo. Oh. E vi siete messi d'accordo, mi volete tutti morto. E Saulo scopre che seguire Gesù comporta anche affrontare delle difficoltà, la persecuzione, l'incomprensione, l'isolamento, l'avversione, la discriminazione. Ora si parla tanto di discriminazione razziale, no? Tutti quanti sentiamo parlare continuamente di questo argomento, ma si parla poco della discriminazione religiosa. Perché tu non fai parte, diciamo, della maggioranza, tu sei un piccolo, insignificante nucleo di credenti che non la pensano come la pensa la maggioranza, noi non riempiamo le piazze di gente, non ci vantiamo di avere dei numeri apocalittici, ma cresciamo di numero pure noi piano piano. E allora qualcuno dice, no, ma tu, ma chi sei? Ma chi ti, ma mai sentito parlare? Ma che siete voi? Che siete voi evangelisti? Cosa siete voi? Ma che strano, io non ho mai sentito parlare di questa religione, per me è una novità. Ma non è che sei finito dentro una di quelle sette strane dove poi ti spillano i soldi? Perché la prima cosa che pensa l'italiano medio, adesso lo dico per i fratelli stranieri, no? Ma l'italiano medio che è cresciuto con la cultura della religione che ti spilla i soldi, e allora che cosa dicono? Non è che sei finito dentro uno di quei meccanismi strani che poi prima ti fanno tante feste e poi dopo ti chiedono i soldi? Cioè, qualcuno se lo sta domandando in questo momento, no? Al Signore non interessano i tuoi soldi, interessa il tuo cuore. Poi certo che se il Signore c'ha il tuo cuore, c'è pure il tuo portafoglio, certamente. Ma nessuno ti chiederà mai soldi. Però la gente, capito, ti vede e poi ti discriminano. E poi dicono, ma quello lì però, oppure quel giovane, quella giovane, ma perché? Gli dà fastidio perfino che tu non dici le parolacce, no? E allora, ma perché sei tutto così? Ma, e dai... E fuma della sta sigaretta, e dai, andiamo, bevitelo sto goccetto e andiamo a fare un po' di baldoria. E tu dici di no. E allora lì che cosa succede? Che, ah, ma tu sei proprio, beh, tu sei fuori, tu sei proprio, ci sono dei termini oggi nei giovani, no? Come si dice? Sei bruciato, sei negato, sei fallito, non si può dire, va bene, ok. Per dire che non vali niente, insomma, sei squalificato. Cioè tu sei una persona che non può far parte del gruppo, vieni isolato, vieni messo un po' da parte. E allora qui mi viene in mente quello che abbiamo già letto all'inizio del culto, ma lo rileggo da Luca 6, 22-23. Beati voi, dice Gesù. Fratelli, beati voi. Siamo contenti di essere beati. Beati voi vuol dire felici doppiamente. Doppiamente felici voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi scacceranno da loro, vi insulteranno, metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. E beh, ci deve essere un motivo. Non perché tu dai fastidio alla gente, no? E non perché tu spacchi i vetri alle automobili o perché rubi il motorino del vicino. A motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Mamma mia, gloria a Dio, il nostro premio è in cielo. E Gesù dice, più ti insultano, più ti vengono contro, più cercano di farti allontanare dalla grazia, e più questo premio cresce. Amen. Il monte premi cresce. Ed è in cielo e non ce lo può rubare nessuno, gloria a Dio. No, questi sono proprio matti, questi sono proprio fuori, sono usciti fuori proprio. Cioè questi dicono che hanno il premio in cielo. Che bello. Ciò che gli altri non comprendono, per loro è pazzia, no? L'Apostolo Paolo, quando sarà diventato l'Apostolo Paolo, dirà: quello che noi predichiamo è Cristo crocifisso, che per i giudei è uno scandalo, perché voi credete in uno che è morto, appiccato, processato dagli antichi romani, morto su crocifisso, voi siete, è uno scandalo. Per i greci è una pazzia, i greci erano quelli filosofici, no? Voi siete pazzi. Voi credete in un morto che è risorto, voi dite che è risorto. Ma poi quando l'hai incontrato, colui che è morto e risorto, allora cambi idea. Cambi idea, amen. E credi a tutte le sue parole. E quando Gesù dice rallegratevi perché il vostro premio è grande nei cieli, io ci credo, gloria a Dio. E più ci credo e più il monte premi cresce. Gloria al Signore. E infine il quinto punto. Saulo da Tarso si lascia guidare da chi è più anziano nella fede. E questo è interessante, no? Perché noi pensiamo sempre, l'Apostolo Paolo ha incontrato Gesù e lui fa tutto da solo. No. Il verso 30 ci dice che i fratelli, saputo che gli ellenisti cercavano di ucciderlo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso, a casa sua, Saulo da Tarso. E io qui ci vedo non la volontà di Saulo, perché Saulo, fratelli, ma io qua vado in sinagoga, io gli parlo del Signore a tutti, spacchiamo tutto qua. E i fratelli, stai calmo. Buono, questi ti vogliono uccidere, non ci serve un Saulo morto, ci serve un Saulo vivo. Ci siete, fratelli? È vero che l'entusiasmo ti porterà a fare delle cose, come è successo a me nella mia infanzia spirituale, di cui poi dopo, riguardando l'indietro, dici, ma che ho fatto? No, però l'entusiasmo, no, ti porta a fare delle cose, no? come la battaglia con i testimoni di Geova, ve l'ho raccontata? Io e mio fratello, appena convertiti, vengono a suonare alla porta, indovinate chi? I famigerati, i quali, noi vogliamo parlarvi di cose che riguardano il futuro, eppure noi vogliamo parlarvi di cose che riguardano il futuro, e ci siamo dati l'appuntamento, io e mio fratello abbiamo pregato mezza giornata e siamo andati al duello, avevamo le Bibbie, pronti con la Bibbia, e loro dall'altra parte, noi con la nostra conoscenza scarsissima delle scritture, questi hanno cominciato a dirci delle cose che ci hanno confuso le idee. Fratelli, sorelle, se voi volete parlare con testimoni di Geova, innanzitutto non ci parlate, ma se proprio ci volete parlare dovete avere una sana conoscenza della scrittura, altrimenti questi vi confondono le acque. Conoscono cinque versi, sono sempre quelli. Ma voi dovete saper rispondere però. E così a un certo punto, il mio fratello, eravamo un po' in difficoltà, ma a un certo punto abbiamo detto, sai, l'intuito del primo zelo, va bene, adesso preghiamo. Sono scappati, sono fuggiti perché loro non pregano, specialmente con chi non la pensa come loro. Non facciamo i duelli con la gente, non cerchiamo, non rintroniamo la gente che non ci vuole ascoltare, sono cose che si imparano col tempo, è la nostra testimonianza, prima ci devono vedere, poi ci devono sentire, vi ricordate, abbiamo parlato di questo, eh? Prima ci leggono, poi ci assaggiano e poi gli possiamo parlare, amen. Si lascia guidare però Saulo. Saulo è umile. Dobbiamo sempre mantenere l'umiltà. Saulo umilmente si lascia guidare da chi è più anziano nella fede e gli dicono, guarda, Saulo, non è il caso che rimani qui. È pericoloso per te. E allora i fratelli gli preparano un itinerario e gli dicono, guarda, Saulo, la prima cosa ti mandiamo a Cesarea. E poi di là vai a Tarso, perché Cesarea era un porto romano, c'erano le navi, e Tarso era un altro porto dove abitava Saulo. Lo portano a Cesarea, gli pagano il biglietto e gli dicono, Saulo, vai a Tarso, in Cilicia, un po' distante, dove tu ti prepari ai piedi del Signore, e lì poi sappiamo dal racconto di Paolo stesso che lui avrà un'istruzione speciale da parte del Signore, delle rivelazioni meravigliose, ma vive parecchi anni in isolamento. V'ho detto, lui diventa apostolo Paolo dopo 14 anni, ma il Signore lo prepara. E grazie a Dio per la saggezza dei fratelli di Gerusalemme, che anziché tenerselo lì, oh, qui ci abbiamo il campione, un po' alla Davide e Golia, questo si è convertito all'ebraismo, ci serve qua, adesso lo esponiamo come un trofeo. No, questo è giovane nella fede, deve crescere, si deve fortificare, non deve andare a rischiare la sua vita, ma si deve fortificare nel Signore. E il risultato qual è stato? Gloria a Dio, che ci abbiamo mezzo Nuovo Testamento scritto dall'Apostolo Paolo. E se moriva subito non ce l'avevamo, fratelli, no? Ma Dio c'ha i suoi piani. Noi vogliamo seguire la volontà di Dio. Allora, fratelli, e voi che avete fatto il battesimo, ora che siete battezzati, la vostra responsabilità è aumentata. Perché? Perché adesso siete membri di questa Chiesa a tutti gli effetti. Perché quando guardano voi, voi siete lo specchio della comunità. E se vedono voi fedeli, diranno d'essere mica male quella chiesa dove vanno. Ma se vedono voi che fate cose sbagliate, ah, quelli sono tutti così. Perché la tendenza è fare sempre tutta un'erba un fascio, no? Quindi Non ho dubbi che voi onorerete il Signore e la testimonianza che avete già dato la onorerete. Ma ricordatevi, e ricordiamoci tutti, noi che abbiamo fatto il patto col Signore, è una responsabilità, perché dobbiamo onorare il nostro Maestro. Dobbiamo assomigliare a Gesù. E quelli che ci vedono devono dire: questi sono stati col Signore. Amen. Ci alziamo in piedi, vogliamo pregare. Gloria al nome del Signore. Alleluia. C'è un dopo il battesimo, e dopo il battesimo viene la crescita, viene il progresso spirituale, c'è la gioia, la pace, l'amore, il perdono dei peccati, straordinario, tutto bello, entusiasmante, ma ci sono anche le responsabilità e ci sono anche quelle azioni conseguenziali che dobbiamo mettere in pratica, come il frequentare la Chiesa, avere comunione fraterna, leggere la Bibbia, pregare, cose semplici ma fondamentali, perché dobbiamo saper rispondere a chi ci chiede ragione della nostra fede. Dobbiamo onorare il Signore e onorare la Chiesa di cui facciamo parte. Amen. Che il Signore possa benedirci tutti quanti e possa fare di noi dei suoi figliuoli forti che lavorano per ottenere quel premio. Amen. Diamo gloria al nome del Signore. Alleluia.